Nella vita di tutti i giorni usiamo, anche senza rendercene conto, due cose in modo praticamente continuativo: dei processori e dei sistemi operativi che vengono fatti funzionare dai processori. I computer sono un esempio, lo sono gli smartphone o gli smartwatch, ormai lo sono le automobili, soprattutto quelle dotate dei sistemi di intrattenimento più avanzati. Il sistema operativo, tra le tantissime cose che fa, si occupa di definire quando un processo viene assegnato al processore e quando gli viene tolto, con quali regole e quali modalità. La cosa non è affatto semplice. Questa puntata è stata realizzata grazie alle indispensabili donazioni di generosi ascoltatori, gli abbonati Giorgio e Ivan. Per sapere come far parte di questo elenco, vi rimando al capitolo un po' più in là nella puntata. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Prima di iniziare, vi ricordo che potete contattarmi in mille modi. Su Blue Sky sono francesco.iltucci.com, su Mastodon sono cesco78 sull'istanza mastodon.social, oppure pillole di bit sull'istanza achiderm.io. Potete anche contattarmi via mail alla casella pdb@tucci.boo. Trovate tutti i link comodi sull'app dalla quale state ascoltando la puntata o sul sito, rispondo sempre. Il metodo migliore, però, è il gruppo Telegram attivo durante tutta la settimana, dove si parla delle puntate e di tecnologia in generale. Siamo davvero tanti. Lo trovate al link pillole di bit col punto prima dell'it /Telegram. Prima di iniziare a partire per vedere come funziona un sistema operativo, è necessario sfatare un mito. Noi siamo abituati, più o meno da sempre, direi da quando c'è Windows, a fare più cose contemporaneamente sul computer. Scriviamo un testo mentre guardiamo un video, magari la stampante sta elaborando un documento e il compilatore sta lavorando in modo pesante per compilare il codice su cui abbiamo lavorato fino a 10 minuti fa. Tutto insieme, tutto in contemporanea. Ebbene, il processore, come l'uomo medio, la donna no, lei ha i superpoteri, può fare una cosa sola per volta. Sarebbe da dire una cosa per core, ma noi oggi immaginiamo che il nostro computer abbia un solo core, semplifichiamo un po'. Vi assicuro che in ogni istante di vita di un calcolatore, il suo processore monocore sta facendo una sola cosa per volta, anche se a noi pare che ne stia facendo mille. Il sistema operativo è addetto a definire quali sono i processi che devono essere assegnati alla CPU, quando, per quanto tempo, quando devono essere tolti alla CPU stessa. Immaginiamo che il processore sia uno sportello delle poste. Tutti i processi sono le persone che devono andare allo sportello e hanno delle cose da fare. Il sistema operativo ha il potere di gestire le persone in coda. In questo caso non ci sono i vecchi che si arrabbiano e si lamentano. Quando un processo ha bisogno dello sportello, si mette in coda, lo sportello si libera e il processo inizia a far lavorare lo sportellista. Per farlo lavorare c'è una fase che si chiama context switch, dove lo sportellista deve essere messo a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per il lavoro che deve fare. Nella CPU questo equivale a caricare nei registri e nella cache i dati che sono in memoria o dalle periferiche di input. A questo punto lo sportellista fa quello che il processo chiede. Quando ha finito c'è un nuovo context switch perché si passa al processo successivo in coda. Se il processo allo sportello ci mette troppo tempo, tutti gli altri processi devono aspettare anche loro troppo tempo. La sensazione per chi sta usando il calcolatore è un rallentamento generale del sistema. Se il processo allo sportello si addormenta mentre lavora con lo sportellista o non trova il bollettino e resta lì e non se ne va, il sistema si blocca. Ci va un metodo per gestire queste cose. La gestione dei processi fatta in modo che il processo tiene occupata la CPU per tutto il tempo che le serve si dice non preemptive. La coda gestita in modo che ogni processo viene servito nell'ordine di arrivo si definisce FCFS, first come, first served. Il primo che arriva è il primo che viene servito. il sistema potrebbe chiedere a tutte le persone in coda man mano che arrivano: tu cosa devi fare e quanto ci metti? A questo punto mette come prime persone in coda quelle che hanno le operazioni più rapide. In questo modo il tempo di attesa medio per tutti gli altri si abbassa moltissimo. Chi deve fare operazioni lunghe va al fondo e farà aspettare meno persone. Questo sistema di gestire la coda è chiamato SJF, Shortest Job First, il job più rapido prima. E se arriva una persona che deve fare un'operazione ancora più corta di quella attualmente allo sportello? Se l'algoritmo è non preemptive, si mette subito in coda dietro e sarà il prossimo. Se l'algoritmo è preemptive, il sistema operativo può decidere di interrompere la persona allo sportello e far passare quella molto veloce appena arrivata, tanto ci metterà un attimo. Poi si può decidere che ogni persona può stare allo sportello per un tempo massimo prefissato. Se la tua operazione è molto lunga, superato quel tempo, raccogli tutti i tuoi documenti, passi al fondo della coda, la fai scorrere, quando è di nuovo il tuo turno continui. Abbiamo risolto anche il problema di chi ha dei lavori troppo lunghi e di chi si blocca. Questo modo di lavorare a cerchio, diciamolo così, si chiama algoritmo round robin. Potrebbe succedere che arriva però una persona importante che deve passare prima. Esistono dei modi per avere delle priorità nella gestione delle code. Chi ha la priorità più alta passa prima, indipendentemente dalla lunghezza del lavoro che deve fare. Un dettaglio reale: in un sistema operativo è quasi impossibile sapere in anticipo per quanto tempo ne avrà un processo nel core di un processore. Il sistema cercherà di intuire la lunghezza del lavoro di quel processo sulla sua serie storica. Dare delle priorità alle persone in coda può generare dei problemi, come quell'università dove al reboot di uno dei loro mainframe si accorsero che c'era un processo a priorità molto bassa che stava aspettando paziente in coda da anni. Ci sono dei sistemi che aumentano la priorità alle persone in coda man mano che il tempo passa, per garantire loro che prima o poi saranno serviti dal processore. Esiste anche un altro modo per bloccare un calcolatore, ma con il processore senza processi a carico zero. Immaginiamo che alle poste la persona A debba pagare, ma per pagare deve aspettare che la persona B prelevi. La persona B, per prelevare, deve aspettare che la persona C vada a prendere la tessera bancomat. La persona C però deve aspettare che la persona A paghi per liberare lo sportello. Sono tutti bloccati per un'attività di un'altra persona e nessuno può fare il primo passo. Questa cosa si chiama stallo e il computer si blocca per starvation, muore di fame. Vi avevo detto che le cose non sono affatto semplici. E pensate quando in tutto questo si deve mettere in mezzo che i processori devono gestire input e output, il sistema operativo deve gestire lo swap della memoria e adesso con le CPU con più core deve fare in modo che i processi siano pronti da mandare su un certo core senza che a un certo punto si blocchino perché in attesa di dati da un altro processo che sta lavorando su un core diverso. Come gestiscono le code i tre sistemi operativi più conosciuti? Windows assegna la priorità ai processi e poi usa un modo preemptive. Se arriva un processo con priorità più alta, fa il context switch e lo esegue subito. Linux funziona come Windows circa, ma usa un algoritmo di tipo CFS, Completely Fair Scheduler. Cerca di mantenere un accesso equo alla CPU per tutti i singoli processi. macOS usa una coda con priorità variabili che sono assegnate a seconda dell'attuale condizione e carico del sistema. Ovviamente lo switch tra processi assegnati alla CPU avviene ogni pochi millesimi di secondo, per questo noi abbiamo la sensazione che il computer stia facendo molte cose in contemporanea. Se sommiamo che adesso le CPU hanno più core per eseguire davvero più attività in contemporanea, ecco che abbiamo questa sensazione di multitasking reale. Questo podcast vive perché io lo produco, lo registro e lo pubblico settimana dopo settimana o quasi, ma continuo ad andare avanti perché la soddisfazione di vedere le notifiche delle donazioni mi spinge a fare sempre nuove puntate, come ringraziamento e impegno nei vostri confronti. Se esce ogni settimana è grazie a voi. Se donate e compilate il form, vi spedisco anche i gadget, così siamo tutti contenti. Potete farlo con Satispay, SumUp o PayPal. Potete partecipare anche usando i link sponsorizzati di Amazon o acquistare la connettività o uno degli altri servizi di eWeb, che sponsorizzo con molto piacere da molto tempo. Un gestore di connettività come loro in giro non c'è. Oltre alla connettività per casa FTTH o FTTC, hanno SIM, posano fibra dedicata per le aziende, fanno servizio VoIP, hanno un supporto spaziale e tutti i loro dipendenti sono assunti a tempo indeterminato. Provateli, non tornerete più indietro. E se avete bisogno di un servizio di hosting, andate da Third Eye, che ospita da anni il sito di questo podcast, e anche qui il livello è altissimo. I contatti sono tutti sul sito. Un problema abbastanza ricorrente è avere un foglio, che sia carta, legna, alluminio o altro materiale, e avere dei pezzi rettangolari da tagliare da questo foglio di misure diverse. L'obiettivo sarebbe quello di ottimizzare i tagli in modo da avere meno scarto possibile e farci stare più pezzi possibili. Se abbiamo un foglio di compensato da 100x100 cm e vogliamo tagliare 4 quadrati da 50 cm, la cosa è facile, a parte il millimetro, millimetro e mezzo della lama che viene perso. Ma se vogliamo tagliare 6 rettangoli di misure diverse, dobbiamo metterci lì e fare delle prove per vedere se ci stanno tutti e come disporli, per evitare di dover comprare per esempio un altro foglio. Io ho avuto un problema simile con dei contenitori in un cassetto. Ho un cassetto, dei contenitori da stampare con la stampante 3D e nessuna certezza che ci stiano tutti. Bene, si apre Cutlist Optimizer, si mettono tutte le misure, quindi il foglio e i vari tagli, ed ecco la lista dei tagli da fare per farci stare tutto, se ci sta. Sembra magia, ma non lo è. Sembra difficile da spiegare così. Andate sul sito e scoprirete cosa fa in 2 minuti, forse meno. Tenetelo nei vostri preferiti. Vi tornerà molto, molto utile. Questa puntata di Pillole di Bit è giunta al termine. Vi ricordo che se ne può discutere nel gruppo Telegram e che tutti i link e i riferimenti li trovate sull'app di ascolto podcast o sul sito. Non serve prendere appunti. Io sono Francesco e vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata del podcast che, se siete iscritti al feed o con una qualunque app di ascolto, vi arriva automaticamente. Se volete partecipare alla realizzazione della puntata speciale di Pillole di Bit Stories, andate su pillole di bit col punto prima dell'it /sostienimi e fate la vostra parte. Se a fine mese il cerchio delle donazioni si riempie, realizzerò la puntata speciale. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!